Grazie a voi. Mi sentite?
Ecco.
Ecco. È difficile fare un intervento dopo i tre bellissimi interventi precedenti, devo complimentarmi assolutamente per la bellezza anche di quello che hanno portato. Allora, mi presento, l'attività si chiama Social Unit, è un progetto a vocazione sociale all'interno di una SRL. È una cosa molto particolare perché io ho lavorato per più di 25 anni in ambito sociale e poi ho preso la decisione di costruire un ponte, un dialogo tra il mondo del sociale e il mondo delle aziende e non solo, ma di continuare a lavorare nel sociale in modo più trasversale. Infatti collaboro con enti e organizzazioni che si occupano di volontariato, ma anche appunto ho aperto uno sportello di supporto ai caregiver in una multinazionale. Quindi ho cercato di far uscire il sociale del no profit per farlo entrare in tutti gli ambienti, perché in realtà non esiste una persona che non sia un soggetto sociale, ma lo siamo tutti e i contesti lo sono a loro volta, ma in modo differente. Quindi l'idea era di lavorare su questa tematica. Il nostro obiettivo qual è? Promuovere un'immagine culturale positiva della vecchiaia e contrastare l'ageism. Che cos'è l'ageism? Qualcuno lo sa di che cosa sto parlando? Interessante, perché infatti è un termine che viene poco utilizzato e fondamentalmente si tratta di questo, cioè l'ageism indica la discriminazione nei confronti di una persona in base alla sua età. È stato coniato nel 1969 da un gerontologo statunitense che si chiama Robert Butler e che appunto lavora perché ha scoperto quanto l'età possa essere una discriminante nelle relazioni umane e tutto quello che connota in particolare le persone anziane. Quindi dal 1999 in particolare mi occupo di questo tema perché ho lavorato per il Centro Maderna, che è un centro di ricerca, formazione e documentazione sulla condizione anziana, oggi è diventata, oggi nel senso nell'ultimo decennio, la Fondazione Leonardo. Ho avuto questa grandissima fortuna di poter collaborare direttamente con Fausto Melloni e con tutto il suo staff, proprio perché promuovevano già all'epoca l'anzianato attivo e in particolare i processi di animazione sociale, di attivazione del territorio e delle capacità delle persone anziane di essere veramente una risorsa per la comunità. Quindi il motivo è fondamentalmente questo, per il quale mi sono sempre interessata a questo tema. Il tema dell'invecchiamento viene sempre visto in negativo, appunto come io mi permetto oggi di fare un po' da contrasto su alcune tematiche, cioè l'ultima fase della vita oppure il termine della vita, mentre essendo filosofa spesso capita che i filosofi facciano più la riflessione di quanto si è morti da vivi, cioè quanto le persone che non sono ingaggiate in nulla o non hanno affetti o non hanno legami, in realtà a prescindere dalla loro età possono essere tra virgolette già morti. Si dice proprio che ci sono persone che sono nomi di morti viventi, cioè persone che non hanno ancora trovato il loro senso dell'esistenza o non sono appunto collegati alla propria società. Ogni uomo vorrebbe vivere a lungo, ma nessuno desidera invecchiare. Solo questa frase ci dice quanto l'invecchiamento venga sempre connotato in negativo. E invece il nostro progetto è quello di promuovere l'allegra vecchietudine, di cui la signora Luisa è assolutamente un perfetto esempio, cioè di persone che iniziano a invecchiare positivamente fino alla loro giovinezza. Cioè è un progetto al contrario, dove l'invecchiamento non viene visto e non viene connotato come perdita, ma come conquista, come possibilità.
Io dico sempre a quelle più giovani di me che la vecchiaia, una buona vecchiaia, bisogna sudarsela.
E soprattutto bisogna iniziare da giovani. Infatti, qual è il primo giorno in cui si inizia a invecchiare? Quando si nasce, quindi noi nasciamo per fare questo percorso dentro il quale siamo chiamati a dare senso alla nostra esistenza ed è per questo che promuovere l'anzianato in termini positivi anche come termine per me era fondamentale. Infatti ci ho messo un anno a lavorare su un progetto, su questo progetto dell'allegra vecchietudine, in realtà più di 20 anni di lavoro nel sociale, sempre a servizio degli anziani, ma in particolare ho scelto questo termine vecchietudine perché non è utilizzato. C'è nella Treccani, questa è la definizione, ma non è abusato, non ha immaginario, non ha contenuti, e quindi dico bene, allora lo possiamo riempire di tutto quello che ci va, proprio per uscire da una logica di etichettamento che non permette spesso alle persone anziane di rivelarsi per proprio il massimo della positività che hanno in loro. Quindi perché allegra vecchitudine? L'allegra sta anche che spesso viene dato connotato negativo all'invecchiamento, soprattutto nelle descrizioni più classiche. Si parla di anziani, quindi è come se questa fosse una malattia, l'invecchiamento. Infatti recentemente a una conferenza a cui sono stata mi ha detto, mi dica una frase che riguarda la vecchiaia, ho detto la vecchiaia non è una malattia, è uno stato della vita ed è assolutamente una conquista sociale. Quindi l'invecchiamento appunto è una conquista sociale, e perché? Più over 65 oggi che nella storia dell'umanità accumulata. Cioè, stiamo davanti a un'innovazione incredibile e non ce ne rendiamo conto. Negli ultimi 60 anni abbiamo fatto un salto da gigante. Nel 1950 l'aspettativa di vita era 42 anni. Quindi spesso quando sento persone anziane che si lamentano mi dico, ma la speranza di vita oggi è 80,2 per gli uomini e 84,9 per le donne. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo già dei bambini che non sanno di questo dato. I bambini non lo sanno, non sono competenti del fatto che hanno un'esistenza molto molto lunga da vivere. E già questa cosa ci porta a fare delle considerazioni per quanto riguarda i progetti di vita. Per quale ragione le persone di 50 anni oggi cominciano ad andare in crisi quando per lungo tempo lavorano nella stessa azienda? Uno dei problemi o vantaggi è che si comincia a capire che si vivrà a lungo, e l'idea di vivere a lungo sempre nella stessa condizione non è un'idea che è chiaramente accettata, solo che non si riesce a fare questo passaggio anche sociologico di quanto la società si sia modificata, e che quindi quello che erano i nostri anziani prima non sono gli anziani di oggi. Come diceva Luisa giustamente, la percezione dell'invecchiamento si è modificata non tanto perché si vive più a lungo, ma proprio il modo di vivere più a lungo che è diverso. Perché stiamo dicendo queste cose? Perché non sono ovvie. Perché l'ovvio deve essere fatto emergere in modo che i volontari, soprattutto i volontari anziani, abbiano la netta percezione di quanto loro stiano facendo in primis per se stessi. Allora, gli anziani battono i giovani 165 a 100, questa è la proporzione attuale, questo dato è pazzesco, anche quando vado a fare la stessa conferenza nelle realtà aziendali dove ci sono persone anche di 30, 40, 50 anni rimangono basiti. Ora, davanti a questi numeri, quando Cristina diceva non ho un erede, ci vorrebbe una persona giovane, il concetto di giovinezza deve cambiare, non è più quello di vecchiaia che cambia, è quello di giovinezza. Giovane si intende una persona di 50 anni, quindi vado a cercarmi un volontario tra i 50 e i 65 anni, lui è giovane, non il 25enne, il quale, poverino, è anche in minoranza, è anche in minoranza, noi dobbiamo proprio cambiare la mentalità. Adesso vi faccio vedere un video che è anche collegato al bellissimo lavoro di ricerca che è stato fatto, di cui ho avuto i dati prima, e di quanto oltretutto sia una parte della testimonianza di un mio lavoro svolto nell'ambito dell'housing sociale di Bollate. Io sono stata 6 anni coordinatore referente di un progetto appunto di housing dove c'erano solo persone anziane. E non è... tornare indietro, eccolo qua, vediamo un po'. E non è sempre facile collaborare con le persone anziane. Adesso vediamo anche qual è l'immagine sociale, Vediamo anche qual è l'immagine sociale. Non parte.
Che è successo?
Temo che sia perché non è dentro il mio computer.
C'è. È questo?
No. No, dice che il multimediale non è disponibile, probabilmente perché non è nel mio computer.
Ah, ok.
Allora, ve la faccio in breve, purtroppo non parte il video. Vi invito tutti a vedere il film Up. È un film americano bellissimo. Purtroppo c'è un problema di... vi invito seriamente a vederlo proprio come momento formativo vostro, per renderci conto di quali sono le problematiche che le persone anziane in generale hanno a dialogare con i giovani e quanto viceversa. Quanto questa è straordinaria la storia di questo bambino che deve prendere una medaglia come Boy Scout per l'assistenza anziani, e quindi lui bussa alle porte delle persone anziane, come fate molti di voi, per cercare di supportarli, e invece lui si comporta in una maniera assolutamente sgradevole. Però la storia è straordinaria, perché proprio il legame fra queste due persone, anziano e giovane, fanno crescere ambedue. Ed è questa l'ottica con la quale bisognerebbe ragionare oggi, cioè una crescita reciproca, senza la quale non possiamo molto andare avanti. Inoltre Margaret Mead, l'antropologa, citò già negli anni 70 e negli anni 80 quanto la rivoluzione tecnologica avrebbe impattato fortemente in quello che era la relazione tra giovani e anziani, in particolare perché i giovani posseggono la tecnologia e gli anziani no, e quindi hanno bisogno reciprocamente di dialogare. Ci sono delle tecnologie di cui gli anziani sono competenti. Mi ricordo mia nonna che, sciogliendo con le mani a mano i pezzetti di cera che c'erano intorno al formaggio, continuava ad assemblare finché non fece una candela e il giorno del blackout l'accese. Mentre invece magari i giovani di oggi sono in grado di passare competenze straordinarie che le persone più grandi di età non riescono ad avere. Questo dialogo deve essere costante. Il problema più grosso che ho osservato in questi 25 anni è quello che io posso chiamare l'autismo in età senile, cioè l'incapacità delle persone anziane di ascoltare i giovani, perché tendono sempre a non vivere il qui e ora, ma tendono sempre a vivere nel passato. Quindi le persone giovani non riescono a narrarsi, anche loro hanno un presente, anche le persone giovani hanno un passato, e l'incapacità di ascolto, che viene di solito denunciata dalle persone anziane verso gli altri, in realtà è un problema sociale al contrario. Sono gli anziani che non riescono più ad ascoltare, non sono interessati a ciò che non conoscono, e quindi questo non produce, non aumenta la capacità anche di dialogare tra generazioni. Ve lo dico come stimolo anche come volontari: quando vi capita le persone giovani, non rimbambite di cose che avete fatto, siate estremamente curiosi di sapere cosa fanno e sentono e provano loro, perché grazie a questa vostra apertura sarà possibile che loro dicano: ah, Tò mi vede, non chiede solo di essere visto. Prossimità è anche quella che potete dare voi nell'ascolto. Il mio prossimo, quello che viene dopo di me, ma è possibile che debba sempre venire dopo? Facciamo che venga un pochino prima. Fai sì e tu il mio prossimo. Sono io qui per te, in un'altra visione. Parliamo di dati, perché spesso quando lavoro in tutti i campi, appunto, che vi ho citato prima, lavorando con le persone per quanto riguarda la vecchiaia, mi rendo conto di un dato di base. Voi sapete quanti sono gli anziani in Italia? Dai, giochiamo, tirate dei numeri. Giochiamo, però. Volume. Quanti? 20 milioni. Avanti, prossimo. Quanti? 35 milioni.
Dicevo, partendo da che età?
63.
Allora, poi dopo questo qua lo ragioniamo. Allora, 35 milioni, 20 milioni, avanti il prossimo, coraggio. 40 milioni, 35 ancora. Laggiù ci sono dei giovani, ditemi quanti sono, coraggio. 42 milioni su 60 milioni. Allora, fare questa domanda a chi si occupa di anziani è molto importante, perché vi dà l'idea di come voi percepite il mondo. E in che punto siete del mondo? Sono 13 milioni 500. Allora, perché è così importante? Perché chi sta tanto con gli anziani li vede tanti, tantissimi. Pensate che quando ho a che fare con i familiari che hanno, appunto, fanno assistenza domiciliare ai propri cari, cioè sembra 60 milioni, perché sono tantissime, no? La signora simpaticissima in un'azienda mi fa: ne ho due, ma valgono 2 milioni solo loro. Allora, quanti sono i centenari in Italia? Dai ragazzi, giochiamo, sparate i numeri, eh? E tanti quanti?
100.000.
100.000. Troppi.
Un miliardo.
Un miliardo. No, allora, in Italia
35.000.
100.000. 5.000.
70.000.
10.000. 2.000. Allora, sempre perché vi aiuta, mentre lavorate con i vostri colleghi volontari, pensate a quante idee diverse avete della vecchiaia e quanti concetti diversi e dislivelli diversi. È sempre un gioco, eh? Allora, siamo a 17.000 e arriveremo nel 2050, si prospetta 157.000. Ecco perché quando pensate ai giovani che fanno i volontari, ricordate di quali giovani state parlando, perché la popolazione anziana è sempre più alta come livello e le persone anziane, molte lavoreranno ancora, ma quelle libere sono molto ingaggiabili. Allora, l'Italia è destinata a diventare il terzo paese più vecchio al mondo entro il 2050. Quindi, quando sento dire, ah no, perché i volontari sono anziani, sa, non ce la fanno, dico no, è il contrario, devono farcela. Perché in realtà è proprio su di voi e sulle persone anziane in generale che questo paese in particolare conta molto per quanto riguarda la capacità di fare rete sociale. Anzi, senza di voi non c'è. Se per tenete in mente quel 165 su 100, così vi rendete ben conto quando fate i vostri, quando costruite i vostri progetti, quando avete il vostro immaginario, quando dovete mettervi in gioco su questi temi, 165 su 100, quella pazza con i capelli rossi ha detto, no, sono proprio dati oggettivi, ok? Come gira il mondo? Perché uno dice, siamo in Italia, così, vediamo un attimo cosa succede fuori. Entro il 2050 raddoppierà il numero degli over 60 da 900 milioni di oggi a 2 miliardi. Entro il 2020 i senior supereranno il numero di bambini di 5 anni. Quindi vuol dire che i volontari molto probabilmente non solo faranno progetti sempre di più per gli anziani, ma per i bambini. Molto bello il progetto appunto di regalare i vestitini al Buzzi, molto bello. E sempre fare ponte. Noi viviamo fondamentalmente in una società anti-age. Uno dei problemi più grossi, il lavoro che io mi sono prospettata con altri colleghi, è di lavorare appunto nell'ottica dell'ageism per contrastare queste ottiche di anti-age, perché le persone anziane fondamentalmente non sono tutte appunto o ammalate o con problemi eccetera. Ce ne sono molte, come moltissime altre persone che hanno altre età. Però connotare l'invecchiamento sempre come una parte della vita fragile vuol dire fragilizzare nella mente delle persone come loro invecchieranno. E è una proiezione. Quindi il giovanilismo uccide l'idea che costantemente anche la comunicazione di massa, la televisione, la pubblicità, internet, ci promuove costantemente i modelli anti-age, che vuol dire contro la vecchiaia, contro l'invecchiamento, con una totale mancanza di accettazione di uno stato della vita che è sempre più straordinariamente ricco di possibilità, tant'è che le vostre testimonianze ne sono assolutamente la ricchezza visibile. Allora bisognerebbe entrare in una logica pro-age. Infatti tutti rimangono molto stupiti delle mie slide perché io metto sempre persone anziane in vista, non necessariamente una condizione di malattia ma di normalità. Lottare contro, lottare per, lotto contro l'invecchiamento o lotto per un invecchiamento di valore? Mi devo porre questa domanda. Passo tutto il tempo a remare contro il mio tempo o remo verso il mio tempo? Il fatto è che comunque quanto è difficile fare questi ragionamenti quando fuori ti viene detto continuamente che tutto deve essere anti-invecchiamento, bellissimo, non l'ho fotografata perché sennò mi fanno una denuncia, ma questa pubblicità gigantesca con appunto la scritta anti-invecchiamento, queste, l'elenco di tutte le sostanze meravigliose che contiene questa crema, costosissima, e noi destiniamo molte delle nostre energie psicologiche a contrastare questo, perché poi quando ci guardiamo allo specchio l'effetto qual è? Quello di essere quelli che siamo, cioè vecchi. E io sono vecchia come voi, eh sì, io la vecchiaia l'ho conquistata a 24 anni, ero in colonia, in montagna a fare l'educatrice e un bambino mi fissa tutto il tempo così, mi fissa, faccio amore ma cosa c'è, qualcosa che sporco fa, no, è che tu sei vecchia come la mia maestra. Grazie al cielo gli studi pedagogici hanno funzionato, quindi sono stata zitta, ho detto no, io non mi devo offendere, c'è qualcos'altro sotto. Ma senti, ma allora quanti anni ha la tua maestra? 42. E lì, anche lì, ero lì che... Dice, no, ma dimmi, com'è che somiglia la tua maestra? Fa, anche lei è bella e brava. Nella sua ottica il fatto che io fossi vecchia come la sua maestra è assolutamente un dato di qualità. E io mi ero beccata della vecchia assolutamente in modo positivo. Quindi sta a noi di cambiare lo sguardo sull'invecchiamento. È un lavoro che dobbiamo fare anche per le generazioni future, che lo vivano come qualcosa che è veramente positivo. Ma siamo noi a doverlo comunicare. Cioè, perché sennò i giovani che voglia hanno A di stare con gli anziani, B di diventare anziani. E poi gli anziani hanno qualcosa di meraviglioso. Quando io ho letto recentemente una ricerca che diceva, anzi il dottor Trabucchi l'ha proprio citato, la riduzione della resilienza delle persone anziane, ma quando io riduco qualcosa vuol dire che qualcosa io ce l'ho, e gli anziani rappresentano la resilienza, cioè la capacità di trasformare positivamente gli eventi negativi della vita. Direi che è straordinario avere persone a che fare di 90, di 104, perché loro sono la rappresentazione di come si riesce a veramente trasformare la propria vita in un miracolo, nella continuità di se stessi addirittura. La solitudine sì, è una delle malattie sociali, ma non è solo per le persone anziane, anche i giovani lo stanno vivendo in modo molto forte, che deriva dalla frammentazione sociale. Individualmente stiamo insieme, ma individualmente, e quindi diventa sempre più complesso per tutta la comunità. Anzi, sono gli anziani che possono dare un ottimo esempio ai giovani di come si fa a stare insieme, di come si fa a stare a gruppo, di come, di quelle cose meravigliose che fate, ma ditelo a mezzo mondo, per far capire che gli adulti anziani sono capaci di fare connessione sociale. E quindi è come dire ai giovani, potete fare quello che voi. È una cosa bella che potete fare anche voi. Siamo resilienti, anche voi lo potete fare. E poi le neuroscienze ci aiutano, si parla di neuroplasticità neurale, della serie fino a 86 anni è possibile produrre nuovi solchi neuronali, quindi non avete scuse che siete vecchie, ma si tratta di allenarsi 40 giorni, si prende una buona abitudine, una buona abitudine positiva, minimo 40 giorni, e il nostro cervello comincia a produrre nuovi neuroni e ad attivarsi. Volete studiare una lingua, volete fare qualsiasi cosa. Io lo dico perché è stato proprio l'innamoramento del Centro Maderna che mi cambiò la vita, quando sentii narrare di questa 76enne che aveva cominciato a suonare il violino appunto a quell'età, e la sua motivazione, oltre che la passione per la musica, fu il fatto che si stava costituendo una orchestra per poter raccogliere fondi per creare un'attività per i giovani. Il suo motto a vivere, lei ha suonato fino all'ultimo giorno della sua vita per gli altri, per creare quel progetto, faceva parte di quel gruppo e lei doveva alzarsi dal letto e andare a suonare. Quindi la plasticità neuronale ci frega tutti, non abbiamo più scuse. Una volta si diceva no, ma sa, sono vecchio, e adesso non è più così. Saper invecchiare è il capolavoro della sapienza, è uno dei difficili capitoli della grande arte di vivere. Quindi abbiamo tutte le possibilità, le capacità per poterlo fare, i volontari lo hanno doppio. Oggi c'è in aiuto anche tutto quello che è la parte che riguarda la scienza della felicità, sempre neuroscienze piuttosto che filosofia o altre o altre scienze ci mettono a servizio tutta una serie di competenze per capire quanto è fondamentale quello che state producendo voi e che produciamo noi tutti i giorni, cioè il capitale sociale, il capitale di relazioni umane attraverso le quali veramente l'uomo non può vivere. Non può vivere, ed è per questo che comunque quello che è il vostro lavoro è fondamentale, ed è fondamentale che le persone anziane si rendano conto che resteranno sempre sole nella misura in cui anche loro non si spostano un po', non si muovono un attimo, non entrano in relazione e non smettono di essere così autistiche e non e vivere costantemente nel passato. Vi invito a un vecchio libro di cui ho fatto io la ricerca in collaborazione col Centro Moderna, che è l'Elisir di lunga vita, ed è proprio un messaggio positivo per dire che il volontariato è una delle strategie per vivere a lungo, vivere bene e mantenere attivo il cervello e il cuore, che è il terzo cervello, 40 milioni di neuroni è presente nel nostro cervello, quindi ogni volta che voi fate atti di gentilezza, gesti, contatti, non cercate nell'altro il feedback, ma guardatelo dentro di voi, perché probabilmente voi state non solo invecchiando bene, ma invecchiando meglio. E la cittadinanza attiva, questa immagine riporta i 165 su 100, che non dobbiamo, diciamo così, assecondare le persone anziane a chiedere attenzione, a chiedere risorse o quant'altro, ma a darle. Perché fondamentalmente in una società dove i giovani saranno sempre meno, sono sempre più protagonisti, sempre di più gli anziani a dover creare le condizioni di benessere per tutta la comunità. Tutta però, non soltanto egoisticamente la propria, cioè quella della categoria anziana, col rischio appunto di diventare ghetto, stare solo con gli anziani e stare solo con i giovani. Vi lascio solo con una frase di Simone de Beauvoir che dice: un tempo della vita che consideriamo come un'attesa nel corridoio che porta alla fine è invece il momento nel quale emerge la forza del carattere e può essere un momento di grande vitalità.